Completiamo la lezione su Albert Camus andando a ricostruire quelle che sono le linee di forza di un'opera assai complessa, ricostruendo quindi alcuni motivi che si ritrovano nel corso degli anni e che caratterizzano i vari periodi dell'opera di Albert Camus. Tratteremo quindi innanzitutto di una ricerca, di un'esigenza, di una sorta di esigenza della morale che si impone in tutta l'opera di Camus, fin dall'inizio, di quello che abbiamo chiamato il ciclo dell'assurdo, di cui l'étranger è il nucleo centrale, del ciclo della rivolta che segue il ciclo dell'assurdo e del motivo del confronto con la storia e con la società, che sono analizzate attraverso uno sguardo lucido e sempre pronto ad un giudizio profondo. Iniziamo quindi col dire che la preoccupazione di elaborare una morale è al centro dell'opera di Camus, il quale è fortemente influenzato dal confronto che ha sin dagli anni della vita in Algeria con il cristianesimo e la grecità. Cristianesimo e pensiero greco accompagneranno quindi il suo percorso iniziale di maturazione. Albert Camus non si definì mai cristiano e tuttavia si interessò sin da subito ai meno favoriti e militerà all'interno del Partito Comunista che purtuttavia abbandonerà nel 1937. Gli anni di vita in Algeria saranno legati ad una coscienza di pienezza pagana che si esprimerà nell'accordo della vita e della morte che sente molto forte all'interno dell'universo mediterraneo, essendo, come sappiamo, nato ad Algeri. Ci sono due elementi da dire. Uno immediatamente geografico, questa idea di una mediterraneità molto solare, molto forte, e uno storico-culturale, il recupero della tradizione della Grecia antica era una caratteristica molto importante, è stata una caratteristica molto importante nella letteratura dei francesi d'Algeria e nasceva dalla volontà di stabilire un legame con una coscienza propriamente europea in un territorio che europeo non era. Nella fase dell'assurdo, di cui tratteremo ora, L'étranger è l'opera fondamentale, l'opera anche che le inaugura. E Meursault è il personaggio principale, come sappiamo, è un impiegato che ha una esistenza molto banale, fatta di una serie di situazioni di cui lui è il testimone neutro, sembra non prendere mai parte alla vita e tant'è vero che il romanzo inizia con il famoso funerale della madre, che viene annunciato da una frase secca: Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier. Et Meursault assiste alle diverse fasi del rito funebre senza che traspaia nessuna emozione. E le sole sensazioni che emergono alla lettura sono il malessere fisico legato al calore e alla fatica. Succede poi che per una serie di circostanze fortuite, Meursault si incontrerà, o meglio si scontrerà insieme ad un amico con un gruppo di arabi e ucciderà un arabo, un arabe. La seconda parte del romanzo, scritto alla prima persona, evocherà le differenti fasi del processo che porterà alla sua condanna. E il vero solo rifiuto manifestato da Meursault sarà quello delle consolazioni che gli vorrà portare il padre, il prete della prigione. Sarà il suo modo di esprimere la propria indifferenza, la propria condizione di estraneo nei confronti di una salvezza spirituale che l'indifferenza dell'universo esclude totalmente. La morte di Meursault sarà quindi emblematica. Diventa quindi emblematica del destino dell'uomo. Il mondo oppone il proprio spessore e la propria estraneità alla esigenza di chiarezza dell'uomo, che è una esigenza ridicola. Non c'è nessuna ragione nel cuore di un universo che l'uomo non può comprendere. Siamo quindi nel cuore della coscienza dell'assurdità dell'esistenza, un motivo che abbiamo già incontrato in Sartre. E anche in Céline. Camus risponderà, evolverà questa coscienza dell'assurdità attraverso quello che viene chiamato il ciclo della rivolta. L'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, sarà particolarmente interessante a questo proposito. Camus, peraltro, farà parte della Resistenza e quindi questa esperienza sarà un momento fondamentale nell'itinerario estetico, morale e psicologico del giovane autore. Camus parte quindi dalla coscienza che il destino dell'uomo è dominato dall'assurdo, dalla mancanza di qualsiasi senso fondamentale, da una sorta di ingiustizia metafisica. Ma a questa ingiustizia metafisica, Camus oppone una giustizia umana, quella che si esprime nella solidarietà che lega, ad esempio, i personaggi della Peste del 1947 in lotta contro contro un flagello, la peste appunto, che si è diffusa, che si era effettivamente diffusa, ma che nella finzione anche si sta diffondendo nella città di Orano. Il protagonista è il dottor Rieu, che sceglie di aiutare coloro che soffrono in una lotta quotidiana. Una lotta che svolge senza nessuna illusione e nel corso della quale è sopraffatto è dalla convinzione, ad un tempo amara e serena, che nessuna vittoria è definitiva. Gli altri personaggi del romanzo reagiscono, ognuno a suo modo, a questa situazione drammatica. Tarou, l'intellettuale rivoltato, è alla ricerca della fede. Rambert, l'individualista, si convince della necessità di lottare con gli altri contro il flagello, mentre le père Panelou vede nella peste soprattutto un castigo divino, poi un male ingiustificabile che solo la grazia può permettere di accettare. La peste esprime quindi una nuova fase della morale di Albert Camus, la fase della solidarietà, ma di una solidarietà che è cosciente dei propri limiti. La morale espressa dalla peste, un romanzo pubblicato nel 1947, era d'altra parte già presente nel saggio intitolato Le mythe de Sisyphe, il mito di Sisifo, del 1942, all'interno del quale veniva descritta l'assurdità della condizione umana e il suo corollario essenziale. Secondo Camus, Sisifo deve essere immaginato felice. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ora, Sisifo, ricordo, è colui che è stato condannato dagli dèi a portare sul monte un masso. E ogni volta che arriva in cima alla montagna, il masso ricade a terra e quindi Sisifo deve scendere, deve andare a riprendere il masso e fare la fatica di riportarlo in cima al monte, sapendo che poi questa sua fatica sarà sostanzialmente inutile perché dovrà essere ripetuta ogni volta. E tuttavia, ripeto, Camus afferma che bisogna immaginare Sisifo felice. Infatti, così come Sisifo è condannato a spingere continuamente una roccia sopra un monte, lungo il pendio di un monte, sapendo che questa roccia cadrà eternamente, allo stesso modo l'uomo deve trovare i motivi della propria azione in quella che è la caratteristica indelebile della sua natura. La felicità è si costruisce all'interno del combattimento giorno dopo giorno contro l'assurdità e non può essere dissociata dalla solidarietà. Nessuno si salva da solo. Sarà nel saggio intitolato L'Homme Révolté del 1951 che Camus esprimerà il superamento delle tesi presenti all'interno del mito del Sisifo. Camus rifiuta di inserire la rivolta all'interno di un contesto storico, come lo fa ad esempio nello stesso periodo Jean-Paul Sartre, e afferma che le rivoluzioni costituiscono la forma degradata della rivolta e che ogni volta che le rivoluzioni diventano vittoriose, poi portano al terrorismo di Stato. Gli stati fondati sulla rivoluzione, paradossalmente, impediscono poi ogni forma di rivolta e costruiscono una nuova schiavitù. Questo saggio sarà violentemente criticato da Sartre all'interno della rivista Les Temps Modernes, i tempi moderni, e porterà alla rottura tra i due scrittori. Questa stessa rottura si produrrà sempre a partire da questo saggio, anche tra il pubblico di Camus e Camus stesso. Questo anche a causa di alcune posizioni a quel tempo mal viste di Camus nei confronti della crisi algerina, sulle quali poi diremo qualcosa. Segnaliamo per il momento che la fase di evoluzione dell'opera di Camus si trova in questo punto in un sottile disaccordo con il tempo dell'engagement nel quale Camus si trova. Non perché Camus rifiuti l'engagement. Camus esprimeva questo suo impegno con l'espressione Nous sommes tous embarqués, ma perché dà delle risposte politicamente e filosoficamente diverse da quelle che sono state caratteristiche dell'engagement sartriano che costituiva la linea di fondo del dibattito degli anni 50. Camus esprimerà questo sottile disaccordo con il proprio tempo nella novella intitolata La Chute, la caduta, del 1956. Il protagonista di questo racconto, Jean-Baptiste Clamence, è un avvocato che ha rinunciato alla propria clientela e al successo per diventare una sorta di giudice penitente, cioè una coscienza viva dei suoi contemporanei, una sorta di reincarnazione di Giovanni Battista. Nel lungo monologo che costituisce la novella, Jean-Baptiste Clamence accuserà, partendo dall'accusa a se stesso, di fatto accuserà la società moderna di egoista che si accontenta della corruzione e della inautenticità. Nel 1957 Camus avrà il premio Nobel e nel corso del suo discorso di accettazione del premio, esprimerà il suo pensiero conclusivo, cioè al quale era giunto nel 57. Peraltro, come sappiamo, morirà nel 60 per un incidente automobilistico. Camus a questo punto non pretende più di modificare una storia che purtuttavia considera demenziale e assassina. Spera solo di lottare con ostinazione e a viso aperto contro quello che definisce l'istinto di morte che lavora nella storia. Cerchiamo quindi di sintetizzare il rapporto complicato e profondo che Camus intrattenne con il territorio nel quale era nato, ovvero l'Algeria. L'Algeria francese, ovviamente, perché come detto, a quel tempo e fino al 1600 A quel tempo e fino al 1964 l'Algeria era colonia francese. La colonizzazione iniziò nel 1830 e finì nel 1964 dopo 8 anni di guerra tra il Fronte di Liberazione Nazionale di quelli che attualmente chiamiamo algerini, dei maghrebini, degli arabi, ma non solo arabi, e contro i francesi. Camus, come detto, era un francese d'Algeria e le sue posizioni politiche possono essere interpretate come quelle dei coloni liberali, cioè di quei coloni che miravano al riconoscimento dei diritti civili al pari grado dei francesi anche alle popolazioni arabe e berbere. Purtuttavia, la posizione di Camus, come la posizione dei coloni liberali, era una posizione difficile. Sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista delle basi culturali sulle quali si fondava. Da un punto di vista politico, c'è da ricordare che proprio nel periodo in cui Camus ebbe il premio Nobel, siamo nel 1957, ci troviamo di fronte al periodo più critico della lotta interna all'Algeria, caratterizzata da una serie di azioni terroristiche svolte sia dai maghrebini nei confronti dei francesi, che viceversa. Camus si vede esterrefatto, impossibilitato a prendere una posizione netta contro i francesi d'Algeria, cui purtuttavia riconosceva molte colpe. E E si vede proprio angosciato nei confronti di tutti coloro, francesi non francesi, che in Algeria perdevano la vita senza essere direttamente implicati. C'è la famosa frase attribuita a Camus, ma probabilmente mai pronunciata: Entre ma mère et la justice, je préfère ma mère. Tra mia madre e la giustizia, preferisco mia madre. Che definisce un po' il senso di incapacità, di impossibilità di uscire da un angolo in cui ideologia e affetti si scontrano senza riuscire a trovare una via d'uscita. Ma quello che è più interessante è capire la difficoltà propriamente concettuale all'interno della quale si trova lo scrittore franco-algerino. Analizziamo le sue prime opere, le opere cosiddette algerine, cioè ambientate in Algeria, L'étranger e La peste. Sono ambientate in città algerine, ma i personaggi che incontriamo sono tutti o quasi personaggi francesi, francesi d'Algeria. Non ci sono maghrebini, non ci sono arabi. O meglio, nell'étranger abbiamo un arabo. Ma quest'arabo non ha nemmeno diritto ad avere un nome. È colui che in qualche modo ha una centralità fondamentale, perché a partire dall'uccisione dell'arabo, che Meursault sarà portato a giudizio e poi sarà condannato. Ma di quest'arabo non sappiamo nulla, se non che fosse El Arab. Aggiungiamo che Meursault di fatto non verrà condannato per l'uccisione dell'arabo, ma per il fatto che tutte le testimonianze che verranno portate contro di lui saranno testimonianze che definiranno la sua indifferenza nei confronti delle cose. È un'indifferenza che lui alla fine rivendica, ma sarà proprio quello che lo porterà alla condanna definitiva. Ora, come spiegare questa mancanza di una parte di mondo algerino così importante come quella degli arabi? Precisiamo che, a dire il vero, in Le Premier Homme, che è appunto l'ultimo romanzo che rimane inconcluso, ci sarà la presenza di qualche arabo con qualche nome, però sarà sempre minoritaria rispetto alla presenza dei francesi d'Algeria, di questo composito mondo di francesi d'Algeria che era composto da francesi ed europei del Mediterraneo che erano andati in Algeria per trovare fortuna e che avevano acquisito la nazionalità francese. Questo aspetto non è immediatamente comprensibile, perché Camus è stato qualcuno che ha iniziato il suo percorso intellettuale collaborando con il quotidiano Républicain, e scrivendo i risultati di una lunga inchiesta svolta nelle montagne della Cabilia, al fine di mettere in evidenza lo stato di détresse nella quale si trovavano gli abitanti della regione. Quindi era qualcuno che aveva una coscienza civile molto forte, era d'altra parte quello dell'inchiesta sulla Cabilia, il periodo nel quale si era anche avvicinato al Partito Comunista. E pur tuttavia, almeno in queste prime opere, Camus, che sognava certamente un'Algeria dove francesi, berberi, musulmani, italiani, chiunque vi fosse emigrato potesse convivere, nonostante questo, non sa dare la parola ai musulmani, non sa dare la parola agli arabi e nemmeno ai berberi, che costituiscono comunque solo al massimo l'oggetto di un'inchiesta giornalistica, per quanto importante sia stata questa inchiesta. Edward Said, autore di Orientalismo, è uno dei massimi esperti della teoria postcoloniale, aveva tentato di dare una spiegazione a questa mancanza, a questo vuoto. Secondo Said, agiva su Camus una sorta di inconscio coloniale di natura tipicamente occidentale, ovvero l'impresa coloniale a partire dall'Ottocento era stata accompagnata da una profonda riscrittura dell'immaginario sull'Oriente da parte delle potenze colonizzatrici. Ed è così che si passerà dal misterioso Oriente dei primi viaggiatori in Oriente, e l'Algeria a quel tempo veniva considerata parte dell'Oriente, quindi passerà dallo stereotipo di un Oriente mistico e magico ad una idea che tutto ciò che era presente di contemporaneo, moderno, civilizzato in questo Oriente colonizzato era frutto della colonizzazione. Per tentare di esemplificare questa condizione, Edward Said ricorre all'analisi di uno dei più famosi racconti di Albert Camus, La femme adultère. È la storia di Jeanine e di suo marito Marcel, che viaggiano verso il sud dell'Algeria per lavoro, per un lavoro. Il marito è un rappresentante che deve portare la sua mercanzia verso nelle città, nei territori più a sud dell'Algeria. Viaggiano in bus e nel bus che li accompagna lungo questo percorso, che li porta lungo questo percorso, Jeanine scopre il deserto e la sua durezza, la sua rugosità minerale. Si interroga quindi sul suo matrimonio, su questi 20 anni nei quali si è unita ad un uomo che non ama, ma del quale non può fare a meno. Segue Marcel. Ecco tutto. quasi contenta di sentire che Marcel avesse bisogno di lui, accontentandosi del fatto che Marcel avesse bisogno di lei. Marcel non l'aveva mai dato gioia, altra gioia che quella di farla sentire necessaria. Janine sa appunto che Marcel aveva bisogno di lei e che lei aveva bisogno di questo bisogno. Il percorso di coscienza di Janine avviene attraverso il contatto fisico con il territorio. E giunge al proprio apice, attraverso l'incrocio di sguardi tra Janine e un portiere arabo di un hotel presso il quale Janine e Marcel vanno a dormire. Non c'è incontro reale fra Janine e questo personaggio arabo. Ma l'incontro dei loro sguardi fa nascere in Janine la coscienza della propria solitudine e l'idea di poter uscire solo tramite la follia da questa solitudine. Said analizza questa novella, spiegando come per Camus, che è stato in qualche modo obnubilato da 130 anni di colonizzazione, nel quale la presenza degli arabi è stata sostanzialmente cancellata, perché l'Algeria era francese e non era degli arabi. Said appunto afferma che l'unico modo che ha Janine e quindi Camus di poter descrivere e parlare dell'altro è tramite l'inconfessabile, tramite l'apice del sensibile, anche se alla fine l'altro resta comunque un fantasma, come un fantasma è l'arabe de l'étranger, e tutto si svolge sempre all'interno della coscienza dell'europeo. Camus, come la maggior parte dei coloni liberali, vive dunque in una situazione paradossale. Si rifiuta di far parte del gruppo dei suoi compatrioti, che in quanto francesi d'Algeria vorrebbero mantenere i diritti che hanno in questo territorio nel quale peraltro molti sono nati, ma allo stesso tempo gli è impossibile far coincidere il proprio destino con quello del colonizzato. D'altra parte abbiamo visto, è lui che nel 1939 aveva fatto conoscere la condizione dei berberi, i Kabili sono dei berberi, in una serie di articoli pubblicati in Chronique algérienne. La condizione nella quale si trova è una condizione storica e solo la storia potrà dare una risposta a questa condizione. Camus, come Sisifo, sta solo cercando di dare la propria risposta e trovava la propria risposta nell'idea molto utopica, almeno a quel tempo, di una Algeria nella quale convivessero le varie popolazioni che la storia, fatta anche di sopraffazione, aveva riunito. Camus morì nel 1960 e quindi non poté assistere alla fine della guerra che caratterizzò gli ultimi 8 anni di colonizzazione francese in Algeria. E d'altra parte è sintomatico che nell'ultimo romanzo che scrisse, che venne poi pubblicato postumo, Le Premier Homme, aveva l'intenzione e riuscì, almeno in parte, a dare un quadro completo della realtà sociale dell'Algeria del suo tempo, volendo dare il nome, dare la parola a coloro ai quali la parola era rifiutata.